buonasera a tutti, bentrovati per questa presentazione che io immagino, avendo conosciuto un po' prima di voi gli autori del libro che presentiamo, sarà frizzante, sicuramente ci consentirà di entrare nella storia del cinema in maniera appassionata. Sono molto felice, devo dire personalmente, di avere incontrato nell'occasione di questo B-Fest 2023 Marina Piperno e Faccini, che sono due nomi fondamentali nella storia del cinema indipendente italiano. Ci sono ragazzi più giovani che forse non hanno avuto l'opportunità di incontrare la loro filmografia, però questa davvero può essere l'opportunità per voi di incuriosirvi e fare una ricerca. È facile in realtà intercettare alcuni dei loro lavori, ne hanno realizzati tantissimi, un po' più difficile trovarne altri. Io stessa ne ho scoperto alcuni titoli questa mattina, e quindi senza indugio entrerei nel merito del libro di cui parleremo. Eppure qualcosa ho visto sotto il sole, è il libro, come vedete, monumentale, posso dire così, che racconta la storia di Marina Piperno, la sua vicenda personale che si intreccia agli accadimenti della storia del cinema italiano e diventa in questo senso un'occasione per poter raccontare la storia d'Italia. La storia d'Italia dalla fine dell'Ottocento, quando inizi a raccontare la vicenda personale, privata della tua famiglia, fino ai giorni nostri, incontri, eventi che tutti noi abbiamo conosciuto sui libri di storia, tu li racconti in prima persona per averli vissuti sulla tua pelle, e in questo senso davvero ci dai uno sguardo assolutamente inedito rispetto ad alcuni momenti, no? Tragici, dolorosi, anche alcuni momenti, come dire, felici, no? Della storia del nostro paese. E lo fai con il tuo sguardo, perché questo libro viene raccontato in prima persona, ma con l'aiuto di un altro sguardo, che è uno sguardo che si incrocia con il tuo quando decidete di raccontare delle storie. E questo aspetto legato alla tipologia di narrazione della vicenda è un aspetto molto interessante sul quale poi credo che diremo qualcosa. Però prima di ogni altra questione, volevo chiederti: perché hai sentito il bisogno di raccontare questa tua vicenda in questo modo così intimo? Perché io lo voglio dire a tutti voi che ci state ascoltando, questo è un libro scritto in maniera molto poetica, è molto intensa la scrittura che utilizzate, però è anche un libro ricco di fotografie, c'è un apparato fotografico bellissimo che viene dall'archivio di famiglia, no? E oltre che dall'archivio storico, credo, dei tuoi genitori e non solo, anche dall'archivio che si è creato nel tempo, che avete costruito nel tempo anche del vostro sodalizio creativo. Quindi la prima cosa che mi viene di chiederti è: come mai l'idea di parlare di te in maniera così scoperta, in maniera così, come dire, quasi senza pudore? Voglio, prima di passarti la parola, ricordare, anche se davo per scontato, forse non ce n'è bisogno, che Marina Piperno è stata forse la prima produttrice cinematografica in Italia, la prima donna che all'inizio degli anni 60 si è cimentata in un lavoro che noi spesso immaginiamo un lavoro da uomini, che è sempre stato, soprattutto nel nostro paese fino a quell'epoca e anche dopo in realtà, un lavoro da uomini. Quindi una tenacia, una forza che si percepisce dalle parole che usi per raccontarti, no? Quindi che usate, certo, che usate, perché appunto c'è questo doppio binario narrativo che è comunque, se mi posso permettere, un voler valorizzare la sua immagine al 100%, perché ci sono, come dire, si percepisce la presenza del secondo autore come un omaggio, un gesto d'amore, un atto d'amore nei tuoi confronti, nei confronti della tua storia e del lavoro che avete fatto insieme. Mi taccio perché tutti sono venuti ad ascoltare te. Leggiamo la motivazione che è scritta sulla seconda di copertina e poi magari la commenti. Vengo come salvata dalle stragi della Seconda Guerra Mondiale, sapendo che il fascismo e il nazismo sono stati i responsabili dell'orrore. Ho studiato e sono stata accolta nel mondo del lavoro creativo, avvantaggiandomi di una crescita che sembrava ininterrotta. L'aver potuto scegliere il cinema come professione, pensando che i miei film avrebbero cambiato il mondo, è stato un privilegio e una illusione. Volevamo giustizia e pace per tutti. Volevamo il libero espandersi della persona. Il consumismo e l'omologazione hanno prevalso. Si negano i valori etici fondanti, la guerra è più di prima il motore del futuro. Sono delusa? Impaurita? Se abbiamo sognato un mondo nuovo, non possiamo che tenergli aperto il pertugio attraverso il quale potrà intrufolarsi. È valsa la pena entrare nel labirinto del cinema? Questo libro intende rispondere al quesito. Leggetelo come un viaggio illuminato dai sogni. Leggetelo come un epistolario amoroso rivolto a moltitudini sconosciute. Leggetelo come un romanzo storico. Leggetelo come la partita a scacchi con le utopie, che le utopie perdono dopo averla dominata. Leggetelo come un intreccio di passioni che a volte hanno trovato un approdo salvifico. Leggetelo come desiderate, senza perdere di vista i sentimenti con i quali è intessuto. Ci troverete le vittorie e le sconfitte individuali. Ci troverete l'Italia. Ci troverete l'ottimismo della volontà e il pessimismo della ragione. Ci troverete la tenacia del lavoro. Ci troverete l'amore per l'altro. Ci troverete una speranza. Ci troverete tutta Marina Piperno e Luigi Faccini. Bellissime parole. Allora, questa storia inizia quando eri bambina. Hai vissuto un'infanzia assolutamente straordinaria, no? In una casa,
sì,
in una casa ricca di amore, di cultura, ma anche provata dalle leggi razziali. Partiamo di qua.
Sì, mi sentite? Scusate, non capisco mai niente con i microfoni in realtà. Sì, questa storia comincia dall'età dell'adolescenza, insomma, no, da prima veramente. Comincia con il periodo della guerra, comincia con le paure, comincia con i bombardamenti, comincia con le deportazioni delle famiglie ebree. Io sono ebrea, un'ebrea laica, non sono religiosa, ma appartengo a un popolo e tengo molto a questa appartenenza. Appartengo a un popolo importante, a un popolo che ha fatto la storia, delle volte bene, delle volte male, come anche adesso in questo periodo, perché ci sono tante cose che poi si modificano nella storia, non dipende soltanto dalle persone, dipende dai poteri politici, dipende dalle contraddizioni del mondo, dipende dall'economia, dipende dal mercato. Quindi a questo punto questa storia noi abbiamo cominciato con Luigi a presentarla, a parlarne dicendo ma dovremmo parlare un attimo di quello che è successo prima, perché io ho cominciato a produrre la prima cosa nel 1960, ma prima c'era, perché ho fatto questo film e questo film è il 1960, non avevo ancora la società cinematografica, l'ho fatto proprio perché apparteneva all'allora mio presente ma anche al mio passato, perché il documentario era un documentario di 11 minuti che ha girato il mondo e ha girato l'Italia, era il primo documentario che si faceva in Italia sulla deportazione degli ebrei italiani nella città di Roma.
Ricordiamo che c'era un tabù rispetto a questa questione, no? Nell'immediato secondo dopoguerra non tanto se ne parlava, quindi sei stata forse una della prima a tirare fuori questa questione.
Sì, non se ne parlava allora nelle famiglie ebraiche perché lo shock era stato talmente grave, specialmente in Italia, perché in altri paesi dell'est europee c'erano già state discriminazioni, c'erano stati i pogrom, che erano praticamente anche quelli, finivano sempre con l'uccisione, con l'attacco a queste famiglie ebraiche, a portarli via, a ucciderli. Ma in Italia non era così, perché gli ebrei che stavano in Italia, come la mia famiglia che ci sta da 2000 anni, noi siamo arrivati al tempo di Giulio Cesare, la mia famiglia è arrivata qui al tempo di Giulio Cesare. E quindi, voglio dire, eravamo sempre stati in Italia, anche quando eravamo chiusi nei ghetti, ci sentivamo comunque, non ancora italiani perché l'Italia non c'era, ma ci sentivamo parte di questo paese. Poi, quando l'Italia si è formata storicamente, dico nel Novecento, gli ebrei italiani hanno partecipato a tutto quello che succedeva in Italia, hanno partecipato alle guerre, nella prima guerra mondiale c'erano generali, ufficiali, soldati italiani. Mio padre è stato in guerra nella prima guerra mondiale, perché era nato nel 1900 e fu un giovane che andò in guerra nella prima guerra mondiale. E poi ancora, voglio dire, nella seconda guerra mondiale cominciò la tragedia quando il fascismo si unì alla Germania e scoppiò la guerra. A quel punto successe di tutto. A Roma, nel 1943, la comunità ebraica di Roma è la più grande d'Italia, ma grande per modo di dire, perché poi gli ebrei in tutta Italia non sono milioni, sono 30-35 mila, quindi sono quasi niente. E quando scoppiò la guerra e quando a questo punto, a un certo momento, i tedeschi occuparono Roma, cioè praticamente dopo il 25, dopo l'8 settembre, dopo l'8 settembre occuparono Roma, cominciò per le famiglie ebraiche un periodo terrorizzante, perché logicamente non si pensava che sarebbero arrivati a quello che sono arrivati, non si sapeva o si sapeva larvatamente, qualcuno sì, forse la gente più colta aveva dei rapporti e sapeva che in Germania già dal 1933 c'era stato un primo campo chiamato di concentramento, ma non era solo di concentramento, dove c'erano non solo gli ebrei, ma c'erano anche gli omosessuali, c'erano i down, le persone che avessero problemi di quel tipo, e c'erano i prigionieri politici, c'erano i comunisti, tutta gente che Mr. Hitler voleva uccidere immediatamente, in maniera diversa. Poi in Germania ci fu la famosa notte dei cristalli, di cui in questo momento non mi ricordo la data, Luigi, tu lo sai la data?
Sempre nel 38.
No, nel 38, ma 38, 38. Ma novembre? Non so. La notte dei cristalli fu la prima tragedia verso il mondo ebraico, perché praticamente questi entrarono, i soldati delle SS, i soldati di Hitler, insomma, entrarono le polizie, entrarono le famiglie, portarono via la gente, gli spaccarono le case e cominciò questa tragedia. Ma in Italia però questa cosa si sapeva e non si sapeva. Tenete presente che Mussolini era uno che un giorno era per gli ebrei, il giorno dopo no, poi ricominciava. Cioè, se leggete una storia di quel periodo fatta seriamente, vi accorgerete che c'era un momento li proteggeva, un momento dopo diceva no, 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 assolutamente, finché poi, quando si alleò con Hitler, a questo punto scomparve completamente la protezione. Il 16 ottobre del 43, anzi la notte del 15 ottobre del 43, Hitler aveva mandato un ordine a Roma di arrestare tutte le famiglie ebree e di portarle in Germania. Noi, io, la mia famiglia, ci siamo salvati perché mio padre aveva avuto un'informazione da un amico nel Vaticano che qualcosa di terribile sarebbe avvenuto. Per cui siamo usciti da casa molto prima del 16 ottobre, alla fine di settembre, ci siamo rifugiati. Non sapevamo che cosa sarebbe accaduto, o perlomeno non lo sapevano né mio padre né mia madre. Mia madre era una donna con due figli piccoli, mio fratello aveva 3 anni meno di me, ci aveva 26 anni. 27 anni, era una giovane donna dell'epoca, che non, così, che stava in casa, che seguiva i figli, ma insomma non è che era una donna libera di andare e sapere, non lavorava ed altro. E noi andammo via da questa casa dove abitavamo, al centro di Roma, e ci nascondemmo in una casa di amici cattolici, una coppia giovane con una bambina di 2 anni, che è quella che ci ha salvato la vita, perché ci ha tenuto finché non si sono aperti poi i conventi per ospitare le famiglie ebraiche, ci ha tenuto in casa loro, e per loro era molto pericoloso. Perché chi ospitava una famiglia ebrea, se fosse stato scoperto dai fascisti e dai nazisti, poteva essere portato in galera o addirittura condannato a morte. Quindi queste due persone che ci avranno avuto allora, per me erano grandissime, ma insomma allora avranno avuto 30 anni, 35 anni, ci tennero con loro per più di un mese e poi ci fecero trovare tutti i documenti falsi e poi noi siamo andati in un convento di suore dove siamo stati però meno mio padre e mio nonno sono rimasti a casa di queste persone, le hanno tenuti fino alla fine della guerra e noi, la famiglia, con noi ragazzini, siamo andati in un convento di suore betlemiti e siamo stati...
Siete stati lì fino alla fine della guerra?
Durante la guerra.
Sì. Fino alla fine della guerra siete stati sempre...
Fino alla fine della guerra, fino al 4 giugno del 44 quando sono arrivati.
Marina dimentica un episodio che non dà la sostanza tragica a quello che fu la razzia del ghetto. I tedeschi chiesero agli ebrei 50 kg d'oro,
sonante.
In 48 se non avessero raccolto nel giro di due giorni questi 50 kg, avrebbero catturato 200 capi famiglia e portati in Germania. La comunità ebraica lanciò questo soccorso, tutti accorsero a dare il contributo, anche il Vaticano promise dei soldi se non avessero raggiunto la quantità dovuta, ma anche italiani, ci fu una corsa proprio, però era finta questa cosa, perché in realtà Kapler disse che volevano il loro oro per i soldati tedeschi,
pretesto,
in
no?
realtà, in realtà il discorso era per nascondere l'intenzione di risolvere la questione ebraica romana prendendo tutti gli ebrei e deportandoli. Quindi l'ottenere i soldi era l'apparenza soddisfatta la quale gli ebrei scoprirono la disonestà e la slealtà dei tedeschi. E scusami Maria se integro quel
racconto. No, hai fatto bene.
Nel senso che i dirigenti allora della comunità ebraica erano di provenienza fascista, i quali dicevano ai loro come dire, correligionari: state tranquilli, i tedeschi vengono qui in ghetto, comprano le cose, sono gentili, ci si può fidare di loro. Non bisognava fidarsi di loro e furono così stupidi e in qualche modo poi scontarono questa stupidità, che non nascosero gli elenchi degli iscritti alla comunità ebraica di Roma, che finirono nelle mani dei tedeschi e andarono girando per la città catturando quelli che potevano, eccetera. In realtà la borghesia ebraica, come quella a cui apparteneva Marina, si salvò per tempo, mentre invece gli abitanti del ghetto, i più poveri, furono quelli che in quanto poveri non poterono salvarsi. E queste 1014 persone che vennero catturate finirono ad Auschwitz, da dove ne tornarono in 10. Ecco, quindi c'è questa crudeltà che noi dobbiamo sempre raccontare, che raccontiamo. Marina, per esempio, è molto dolce nel raccontare oggi questa storia, ma lei in genere parla di tedeschi, non di nazisti, perché Maria dice perché i nazisti non erano tedeschi? Erano un altro paese, forse, erano soltanto i gendarmi di Hitler. E quindi in realtà i tedeschi, che sono un popolo, come dire, nostro alleato, eccetera, però ha dietro questa colpa e questa crudeltà storica incorporata. Pensate che la Bibbia del popolo tedesco è un libro di Tacito, poeta, scrittore e storico romano, il quale ha scritto un libro bellissimo, il De Germania, che è una specie di inchiesta dell'epoca, un viaggio in tutte le tribù, attraverso le tribù tedesche, delle quali lui racconta la bellicosità, il furore belluino, la volontà di combattere, questo urlio continuo di questa gente nerboruta che però non sa lavorare, che è fragile nel lavoro, che schiavizza gli altri. E quindi in qualche modo l'intenzione di Marina di fare questo film aveva dietro tutto questo passato complesso che purtroppo non si conosce ancora. Noi recentemente abbiamo fatto un incontro con degli insegnanti italiani di italiano e storia e io ho detto: scusate, conoscete il De Germania di Tacito, poeta latino, quindi appartenente alla nostra cultura? Non la conoscevano. Allora capite perché Marina ha voluto fare questo film.
No, aspetta Luigi, però io volevo dire una cosa.
Sì, ma abbrevia Marina, un attimino.
No, volevo dire perché però vi ho raccontato questa storia, perché quando Io nel 59, nel 60, a questo punto io mi sono sposato una prima volta con un altro regista che si chiamava, perché è morto adesso, Anzano Giannarelli, ed era un documentarista molto bravo e poi ha fatto anche dei film lungometraggi. Allora fu lui che mi disse: ma perché non parliamo di quello che è successo alle vostre famiglie, alle tua famiglia, agli altri? E quindi fu lui che, e a questo punto a me mi ritornò in testa, era il 1960, tutto quello che era stato. D'altra parte le comunità ebraiche non ne parlavano, perché anche mio padre aveva rimosso tutto, non volevano sentirle parlare, e a noi ci sembrò giusto invece che fosse rivelato quello che era successo. Ed è stato il primo film in senso assoluto sulla Shoah italiana, cioè quella dei tedeschi, ma insomma sulle deportazioni dall'Italia, il primo in assoluto e anche in Europa. Tutto quello che è stato fatto dopo è stato appunto fatto dopo, ed era il 1960.
Senti Marina, Giannarelli ti ha stimolata a realizzare il film, ma tu in realtà avevi studiato cinema, tu avevi avuto l'opportunità
No, io non avevo assolutamente studiato cinema, io sono stata nel 55 alcuni mesi in America.
Mica poco per una ragazza italiana.
Amavo molto il cinema, mi piaceva molto il cinema americano, mi è sempre interessato il film che parla di problemi che riguardano la giustizia, adoro ancora adesso tutti i western, li vedo, non quelli di Sergio Leone perché non mi piacciono, ma insomma tutti i western americani, dove c'è sempre un discorso, perché loro sono molto bravi in questo, anche di autoaccusa nei confronti degli indiani e dei pelirossi che hanno sterminato, e mi ha sempre interessato fare un cinema che avesse un rapporto con la realtà. Non mi interessa, non mi ha mai interessato produrre la commedia all'italiana o d'altro, perché è un cinema di spettacolo, un cinema fuori dalla realtà del mondo, e nel mondo c'è molto da raccontare col cinema. Certo, è una strada produttivamente difficile, perché poi il cinema è considerato uno spettacolo, un intrattenimento, e non è che a me non piaccia. Io ho visto Avatar, mi sono divertita moltissimo, mi è piaciuto molto. Però naturalmente Avatar è un film che possono fare solo gli americani, visto i costi e visto anche la tecnologia che hanno, no? Quindi io ho fatto sempre un discorso cinematografico che riguardasse la realtà del paese dove viviamo, che è il mio paese, perché io sono profondamente italiana. E sia con Anzano Giannarelli, e poi dopo che abbiamo divorziato, alcuni anni dopo, ho incontrato Luigi Faccini, abbiamo sempre fatto un film di questo tipo. I primi Nastri d'Argento che ho avuto, li ho avuti nel 67 e nel 68, per il complesso della produzione. Che cos'era questa produzione che avevamo fatto? Siamo andati a fare dei film nei paesi africani, allora. Era il 67-68, nessuno andava a occuparsi dei fatti di questa gente, da dove veniva la loro storia, come stavano. Abbiamo fatto un film, per esempio, un documentario nella Guinea, che allora ex Bissau, che allora era sotto i portoghesi. Quel film, regia era di Piero Nelli, che era socio anche nella nostra società, e raccontava tutte le feratezze fatte dai portoghesi nei confronti della gente della Guinea. Quel film è stato presentato dal nuovo presidente, quando si liberarono di questo problema dei portoghesi, è stato presentato come prova testimoniale delle feratezze che i portoghesi, è stato presentato all'ONU, ed è stato uno dei primi Nastri d'Argento che ho avuto. Poi abbiamo fatto documentari sull'Africa, abbiamo fatto documentari sui viaggi dei pescatori siciliani che andavano a
molti
pescare.
Molti dei documentari che hai fatto sull'Africa sono molti dei documentari che hai realizzato sull'Africa sono stati considerati fra gli strumenti, no, fondamentali, culturali, all'interno del processo di costruzione di un discorso postcoloniale, perché hanno contribuito,
sì, certo.
No? Culturalmente a raccontare, certo. il tentativo di liberazione di quei paesi.
Ma poi se racconti la realtà puoi variare in tante cose. Io ho fatto un film, per esempio, negli anni 60 sulle donne palestinesi, perché era un film da fare, un documentario, insomma, da fare. Ho fatto film che riguardavano appunto le Pantere Nere, per esempio, con Frezza come regista in America. Perché allora c'erano le Pantere Nere. Cioè, mi sembrava che il cinema, in questo senso poi me lo sono chiesto tante volte, dico, ma perché io ho fatto sto cinema sempre così complicato, con i critici che proprio poco seguono, poco sono interessati, che lo chiamano un cinema altro. Non è un cinema altro.
Era un cinema difficile da realizzare? I finanziamenti si trovavano con facilità? O non
È stato sempre un cinema con bilanci, con budget non alti, voglio dire, perché si faceva come si poteva. Io ho trovato, nei nostri documentari allora c'era una legge del cinema che dava dei ristorni, dei premi di qualità, mi pare 2 milioni l'uno, e io ne ho sempre quasi avuti, però si faceva con quei soldi che c'erano. E quando non c'erano questi soldi, perché poi il rapporto con la Rai allora non esisteva, non c'erano le Rai Fiction, anzi si guardava con un certo sospetto chi lavorava con la Rai, perché il cinema era considerata un'arte e la Rai insomma una cosa così.
Invece adesso molto del tuo lavoro, prima non ne parlavamo,
adesso
della
sono coproduttori di tantissimi.
Però possiamo dire che una parte interessante del tuo lavoro è proprio quel momento in cui hai cominciato a lavorare anche al cinema industriale, anche per i caroselli.
Ah, beh, certo, per fare i film che ci
oggi
piacevano.
Oggi quel tipo di cinema è molto studiato. Oggi quel tipo di cinema è molto studiato, il rapporto fra il cinema e il mondo della produzione è molto studiato, è al centro di progetti di ricerca nazionali e internazionali, quindi aspettati che qualcuno ti venga a chiamare, perché quei film sono oggetto di studio.
Sì, ma
tu magari li utilizzavi solo per fare un po' di quattrini da mettere da parte per fare i film più importanti.
Certo,
no?
Cioè, voglio dire, io ho lavorato con la Fiat, ho lavorato con l'Eni, ho lavorato con la Pirelli, ho lavorato con tutti, producendo quelli che allora si chiamava cinema industriale, sì, o film d'immagine. Peraltro abbiamo sempre preso premi lì, non di qualità, ma premi, diciamo, della categoria industriale. E questo lavoro serviva a finanziare i film che noi volevamo fare, perché è chiaro che non c'erano produttori che spendevano soldi in questo. Poi il cinema allora era anche un'altra faccenda. Per esempio c'era una legge per cui i documentari, anche questi che abbiamo prodotto noi, dovevano per legge essere mandati nei cinema insieme a film che veniva proiettato. E c'erano dei produttori molto abili che riuscivano sempre a mettere i loro documentari, anche brutti, non ha importanza, insieme ai film che incassavano di più. Però che cosa succedeva molto spesso? Che gli esercenti, cioè i proprietari delle sale, li mettevano nel bordereau, ma poi non li facevano, perché già cominciava in quel periodo la pubblicità. E quindi a quel punto preferivano la pubblicità al cinema documentario, escludendo il pubblico, e questa è la cosa drammatica, il pubblico di allora, ma anche il pubblico di opere che potevano essere interessanti e fargli apprezzare un tipo di cinema diverso e anche una cultura diversa. Cioè in Italia il documentario era visto come il poveraccio, si vedeva il cinema, si vedevano i comici, parlo degli anni 60 e poi anche degli anni 70. E poi è cominciato un periodo diverso, cioè io ho fatto molti documentari, ho cominciato a produrre film nel 67, il primo l'ho fatto nel 68, che è andato al Festival di Venezia, ebbe un grande successo perché era arrivata una nuova legge del cinema, la legge 12-13, che era una legge che cercava di dare una mano agli autori esordienti. Tutti sono passati di lì, da Bernardo Bertolucci a Bellocchio, tanto per citare dei nomi conosciuti, ai fratelli Taviani, ci siamo passati tutti. E io ho fatto il primo film con questa legge. Ora, la legge, come succede spesso in Italia, non era chiara poi che cosa succedeva se il film non incassava, perché poi c'era la fermata che abbiamo sempre avuto tutti, che se non stai nel mercato e non fai dei film che siano utili al mercato, difficilmente trovi la possibilità di andare in sala. Ci sono tantissimi film importanti che in sala non ci sono mai andati. Poi oggi appunto ci sono anche film poco importanti che in sala ci vanno, ma per altri motivi. E quindi voglio dire, questo cinema d'allora era un cinema di lotta, poi è cominciato un rapporto con la Rai, perché dopo questo primo film, che sempre di Anzano Gianarelli, che si chiamava Sierra Maestra, e che era un film che raccontava una storia internazionale invece, perché raccontava la storia di Régis Debray, che era un francese, politico francese, che andò in mezzo alla guerriglia di Che Guevara, e si dice che poi Che Guevara, io questo non so se sia vero o meno, ma insomma lui poi l'ha mezzo detto, fosse stato tradito da quest'uomo. E per questo poi fu preso e fu, parliamo degli anni 70, quando poi Che Guevara, insomma, era un mito, no? E noi girammo questo film in parte in Venezuela, tra i guerriglieri di Venezuela, ma si facevano a livello cinematografico delle cose stranissime, perché quando noi abbiamo montato il film, siccome non volevamo che questi guerriglieri, perché lì c'era ancora la guerriglia e un governo fascista, fossero riconosciuti, abbiamo fatto fare un lavoro sui negativi, perché allora si girava in pellicola, sui negativi, cancellando gli occhi di tutte queste persone per non farli riconoscere. E fu un'operazione assolutamente, credo, unica nel cinema italiano, non credo che l'abbia mai fatto nessuno. E lì è il discorso che noi abbiamo sempre fatto, anche dopo con Luigi, quello di rappresentare una realtà, di non aver paura di rappresentarla, avendone anche le conseguenze economiche sopra le spalle. Su questo non ci piove, perché naturalmente se non fai parte del mercato stretto, però è una scelta. Ognuno fa quello che si sente di fare, quello che è capace di fare, quello che gli interessa, quello che lo appassiona. E quindi io il cinema l'ho fatto in questo
ognuno
senso.
Quando è libero, quando vuole mantenersi libero, perché molti vorrebbero fare delle fare delle cose, ma poi scelgono perché costretti dalle economie, dalla società, dalla moda.
Sì, ma voglio dire, è un problema anche di sapersi muovere, anche di decidere di fare, per esempio, i film. Perché devono costare miliardi? I film possono costare anche poco, basta avere delle idee, specialmente adesso poi è cambiato tutto, perché ormai la pellicola non c'è più, fai un film in due persone, va bene uguale. Insomma,
senti, sbaglio, Marina, loro si stanno chiedendo, ma voi due come vi siete conosciuti? Come avete cominciato a lavorare insieme?
Noi abbiamo cominciato a lavorare insieme perché lui venne nella mia società, lui è stato presidente di cooperative cinematografiche. La vuoi raccontare tu?
Dai.
No, so. Ma vuoi? Vai.
Raccontala. Diamo lo spazio.
Dunque, la Reia, che era una fucina di autori, di sperimentatori forsennati.
La Reia, che è la sua società di produzione, non l'abbiamo detto.
Ed era allora era proprio un faro per tutti noi. Anche perché lei c'era dietro e secondo un mito dell'ebreo ricco, chiamandosi Marina Piperno, tutti pensavano che lei si svenasse e finanziasse, eccetera. Invece era una che cercava i soldi, naturalmente, per i progetti che le interessano, come ha raccontato. Però erano bravi perché erano tutti figli di Cesare Zavattini, tutta gente che
hai anche prodotto, Cesare Zavattini, vero? Hai fatto un film per lui.
Ed era tutta gente che aveva, come dire, assaporato il neorealismo, l'aveva introiettato, e il segnale del neorealismo era andare in strada, cercare la gente, relazionarsi in modo vero, reale, e che era esattamente il contrario di quello che stava avvenendo in quegli anni, perché con la legge del 1949 di Andreotti, che consentì il doppiaggio dei film americani, c'era l'uccisione del neorealismo da un lato e l'americanizzazione del nostro paese a livello del cinema che usciva in sala. E quindi però l'esigenza di stare dentro il paese era profondissima, come è ancora oggi profonda. Quindi per noi che eravamo più giovani, e io avevo una trentina d'anni, 31, 32, e decidemmo nel momento del riflusso e dell'implosione del 68, quando tanta gente andò in India a stripparsi a Puna di droghe, oppure viaggiando per il mondo in cerca di diversivi, oppure nel terrorismo, come molti finirono, e io e tanti altri, non ero solo evidentemente, pensammo di stare dentro il paese Italia con forme organizzative e produttive alternative, cioè diverse. Investendo le proprie energie, investendo la propria etica, dicendo siamo vivi, abbiamo fatto il 68, che poi è durato una decina d'anni. Quando vi dicono 68 non pensate 6 e 8, pensate agli anni 60, i primi, perché io sono uno dei piccolo gruppo che fondò Cinema e Film, che fu una rivista assolutamente ideata da un gruppo di ragazzi che avevano 22, 23, 24 anni, che misero dei soldi propri. E quando Pierpaolo Pasolini vide il primo numero, e al quale aveva collaborato naturalmente, andò da Garzanti e disse: questi sono ragazzi da tenere d'occhio, e Garzanti ci distribuì. E non era l'ultima ruota del carro Garzanti, ci distribuì, non pagava, noi finanziammo praticamente la rivista, ma noi introducendo la semiologia e lo strutturalismo per la storia, per allo studio del linguaggio cinematografico, fummo i primi a farlo, e non sarebbe nato mai il DAM se noi non avessimo fatto quel lavoro lì, inventato da noi. C'era uno schema grammaticale elaborato da Pasolini, che poi non funzionava, e lo schema sintagmatico di Christian Metz, francese, e quindi facemmo un lavoro di innovazione. Quindi il 68 incominciò allora, volevamo essere liberi, volevamo sfondare questo universo ovattato, che era quello poi del boom economico. C'era una necessità di essere creativi. La REIAC era già prima di noi. E quando ci incontrammo, diciamo verso il 1970, 71, 72, io conobbi Gian Larelli, ed era un personaggio curioso, vedemmo i film, i documentari, e a quel punto dissi a Marina, anzi a lui: guarda, i miei nella mia cooperativa vanno in ciabatte, voi ci avete gli stivali delle sette leghe, cerchiamo di coordinarci in modo che i miei crescano. Questa cosa non avvenne, perché in un incontro decisivo con Marina nel suo ufficio, Marina e io cominciamo a ridere, e ci guardavamo e ridevamo. E, insomma, c'era una simpatia, sai, questo flusso che era proprio un flusso empatico e affettivo, una curiosità. Io feci leggere a Marina una mia sceneggiatura, lei la bocciò. E io non me la presi più di tanto, perché non ero convinto che questa era una bella storia che riguardava un finanziere che veniva ucciso, un po' come la storia di Sindona, ucciso, avvelenato. E questa era una persona che mi incuriosiva molto, e lei era curiosa di me, e non voglio raccontare la nostra prima notte, ma però darò una cifra di età. Marina c'ha 200-300 anni più di me, e lei veniva dal Boogie Woogie e io venivo dal rock and roll. Ero la prima sera e ballammo praticamente per tutta la notte con il rock and roll di Fats Domino, che non so se lo conoscete, un grande bluesman e rock di New Orleans, cioè nero naturalmente, Otis Redding, delle spruzzate di Billie Holiday, e quindi insomma un po' di whisky, ghiaccio, e insomma incominciò una storia che dura da 47 anni. Il problema era quello di non ci fu mai collaborazione con Alzano Giannarelli, ma ci fu invece con Marina, con l'idea di fare, di proseguire un discorso di memoria dentro la storia. La memoria da sola può rischiare di diventare un aneddoto, mentre invece bisogna cercare le cause e dire alla gente: non ti commuovere, non ti emozionare soltanto, se vedi qualcosa che ti scuote, cerca le cause, te le raccontano, no, stanno giocando un gioco sporco, cercale tu le cause. Non credere mai a quello che sono le regole della fiction, perché ci sono regole un po' taroccate, un po' truccate. Quindi noi facemmo un discorso che spogliava la memoria dei trucchi e le collocava dentro la storia, perché avevamo identificato nel nostro paese, chiamiamolo l'Italia, che la Meloni chiama nazione e patria con la P maiuscola, e una debolezza di cognizioni storiche e storiografiche spaventosa. Cioè, come una sensazione di camminare sempre su un terreno incerto, paludoso, mentre invece la storia ci dà un radicamento cercandola. Certo, noi studiando la storia, riconducendo gli avvenimenti alla storia, puoi camminare su un terreno solido e dire: sì, questo è successo allora perché era successo questo. Cioè, noi siamo tutti figli di storia. Noi quando parliamo con i ragazzi nelle scuole diciamo: guardate, la storia vi sta sulle corna, perché i vostri insegnanti non ve la sanno passare come fascinazione, come può essere una grande fascinazione. Voi siete storia, siete giovani, siete appena nati, conoscete poche parole, ma siete comunque figli di una storia che vi ha generato così. Cercate di capire perché. E man mano che crescete, siete sempre di più appartenenti alla storia del paese in cui vivete. E allora, in qualche modo, questo discorso è stato la cifra con il quale, attraverso la quale con Marina abbiamo cercato di lavorare dentro questo paese. Marina, come ebrea laica, differentemente dai suoi correligionari, con i quali è spesso in conflitto, si è misurata con la storia di questo paese. Quando dice sono profondamente italiana, è perché è andata dentro le vene, dentro il sangue di questo paese. Non si è nascosta dentro la Torah o il Talmud. È andata dentro, è andata in America, ha cercato, cerca ancora. Ecco, allora in questo senso il cinema che abbiamo fatto è un cinema sempre di ricerca, un cinema senza schemi a priori, chiamiamolo anche un cinema selvaggio, perché ogni volta trovo le proprie forme nella realtà che investiga. E in questo senso, devo dire, oggi ci sentiamo infinitamente meno soli, perché con il digitale è cosa che Cesare Zavattini, che diceva negli anni 50, il cinema di tutti per tutti, lui con il digitale sarebbe felice, perché potrebbe mettere in moto una macchina riproduttiva, e oggi è possibile. C'hai la macchina, non basta schiacciare il pulsante, bisogna fare l'inquadratura, bisogna guardare le luci da dove vengono, bisogna sapere cos'è la diffusa, bisogna sapere cos'è il controluce, bisogna sapere che se c'è un pochino di luce nelle pupille, negli occhi, è quello che fanno i pittori da sempre, il puntino bianco dentro gli occhi a ritratto finito, ma in cinema si mette una luce di base che si chiama inky dinky, che dà la lucettina negli occhi. Allora, queste cose vanno sapute, e allora una telecamera diventa come una sublime macchina a 800 mm, sofisticatissima. L'importante è prendersi la responsabilità di girare bene, investigando bene, dicendo alla gente: sei un soggetto di storia, prenditi la responsabilità che la storia è con te e vai avanti e cresci. Questo è il nostro cinema. Dopodiché, con Marina balliamo ancora. Un pochino, no?
Sì, cade con sta gamba, ma anche abbiamo sbagliato più. No, volevo dire una cosa, che poi nella vita del cinema c'è un problema, perlomeno, che io mi sono sempre posta come persona che ha fatto la produzione, come donna ed altro, no? Vabbè, un po' era il problema anche con le truppe, perché io mi ricordo lo sgomento degli operai del cinema quando vedevano che il produttore ero io, abituati a parlare con gli uomini.
Microfono.
Abituati così a parlare con gli uomini, anche per discutere la busta paga, quanto prendevano a settimana, gli orari e tutto. E improvvisamente ci trovavamo di fronte a una giovane donna.
Ma voi la consideravate comunque autorevole?
Che avevo 23 anni, 24 anni, per cui. Però poi ci sono degli incontri. Io, prima di fare la mia società con Giannarelli e Connelli, prima di fare la nostra società, avevo lavorato per esempio con un documentarista come Luigi Di Gianni, perché mi interessava il tema. Lui ha fatto un documentario molto bello su Via Tasso. Via Tasso era il posto dove venivano torturati da fascisti e tedeschi, la gente che faceva la resistenza, ebrei, gente che veniva presa per strada e portata là dentro. Oppure ho fatto un film con un autore che voi non conoscerete, ma si chiamava Caldana, I ragazzi che si amano, e che era una storia anche quella di giovani. Parliamo sempre degli anni tra il 60 e il 70, perché poi creando la società ho avuto anche tanti problemi di carattere finanziario da affrontare per essere in equilibrio con le nostre possibilità e fare quello che volevamo fare. Però poi ci sono anche gli incontri. Io ho incontrato Cesare Zavattini la prima volta nel 62. Perché nel 62? Che abbiamo appena aperto la società. Perché nel 62 stava per scoppiare la guerra atomica tra i russi e gli americani, che sono sempre gli stessi di quelli di oggi, che non cambia niente. Tra i russi e gli americani stava scoppiando la guerra atomica perché i russi avevano i missili a Cuba puntati sull'America. E Cesare Zavattini, che è stato non solo lo sceneggiatore dei più grandi film italiani, ma è stato veramente un genio a tantissimi livelli, scrittore, poeta, cioè pittore, cioè veramente un personaggio incredibile, lanciò un appello a tutti, non solo a gente di cinema, dicendo: bisogna fermare questa guerra, facciamo un cinegiornale della pace. Naturalmente poi successe che allora poi si lavorava con la pellicola, non c'erano i telefonini cellulari o questo che potevi appunto far parlare le persone, andare, non spendere molti soldi. E allora fu questo cinegiornale della pace. Io ho conosciuto Pasolini, per esempio, perché fece una cosa, Soldati, lo stesso, Sartre, cioè, e lì mi chiamarono dal giornale che produceva questo film, perché io non avevo possibilità di produrlo, mi chiamarono a fare l'organizzazione generale. Fu un'esperienza importantissima, perché appunto Soldati fece l'entrata in scena di tutto il film. Poi vabbè, fu un numero zero, poi più tardi fecero i giornali liberi. Però poi nell'80 mi chiamò la Rai, quello sì, perché Cesare Zavattini doveva fare un film, lui aveva 80 anni, che si chiamava si chiamò La Verità, ed era la storia di un uomo che voleva dire la verità al mondo, in giro per il mondo, e ogni volta che la diceva lo mettevano in manicomio, considerandolo pazzo, perché praticamente... Ora, lui questo film di Zavattini è passato in mano a diversi produttori, prima di farlo io, che però, come al solito, rischiare sì, ma rischiare relativamente. Zavattini non ha mai fatto il regista, doveva farlo questo film Benigni, stava in mano al cugino di Bertolucci, mi sembra, era Giovanni Bertolucci come produttore, sì. Insomma, poi Benigni lasciò Zavattini, dopo avergli portato via alcune idee che mise nel papocchio di Arbore, e mi chiamò la televisione, perché erano disperati, perché Zavattini voleva fare sto film, non si sentivano di dirgli di no, e allora mi chiamarono se io sarei stato capace, volevo farlo. Io gli risposi subito di sì, sapevo che era un rischio enorme, ma pensavo che Zavattini meritasse di farlo questo film a 80 anni. Era un rischio enorme, l'abbiamo fatto con un budget bassissimo, io l'ho coprodotto con la Rai, con una parte più bassa naturalmente, però era con il settore della sperimentazione. Allora, quando un produttore si trova di fronte a un'assicurazione, quando si fa un film, in generale, non solo la troupe, ma gli attori e tutto, vengono assicurati, perché se un incidente qualsiasi ferma il film, il produttore si trova con una troupe magari di 20 persone che deve pagare magari per un mese se si ammala l'attore principale o l'altro. Zavattini aveva 80 anni e a me l'assicurazione me lo assicurò. Allora, o non facevo il film e lo facevo senza assicurazione. Io l'ho fatto senza assicurazione. È andata bene, poteva andare male, certo, è chiaro. Però a questo punto, se fai un certo tipo di lavoro e ti interessa fare quella tipologia di film lì, bisogna che rischi, Perché un produttore deve anche saper rischiare. Certo.
Però non è stato un rischio imprenditoriale, Marina. È stato un rischio d'amore che hai compiuto.
Sì, è stato...
Un imprenditore non rischia a questi livelli.
Lo so, però io pensavo che il film di Zavattini fosse giusto per il paese Italia, perché il film di Cesare è stato negli anni 80, c'erano già state le Brigate Rosse. Insomma, il discorso è, tu puoi produrre quello che vuoi, il problema è, se vuoi il successo soltanto, devi fare un altro cinema. Devi piegarti a quello che ti chiedono, mettere l'attore o l'attrice che interessano al produttore perché pensa che è in cassa, e se vuoi fare un cinema diverso perché pensi che sia giusto fare del cinema che faccia capire che cosa sta succedendo, rischi a tutti i livelli, voglio dire, non c'è altro da fare, ti devi anche accontentare di avere un budget limitato, lavorare sui preventivi per decine e decine di giorni. La mia vita è stata molto molto faticosa in questo senso, però ho avuto anche tantissime soddisfazioni.
Volete sapere qual è il primo film che Marina ha prodotto con me? Perché sembra che ci siamo immersi
e non lo volevo fare
nell'assoluta desolazione del mondo. Fu uno special di un'ora di unico concerto che esista davvero del rock progressive italiano, fatto con il banco del Mutuo Soccorso. Cinque macchine, cinque telecamere, il direttore della fotografia era Charles Rose, che era stato a Woodstock e quindi aveva un passato importante dietro, e seguimmo un piccolo tour del banco che aveva fatto la colonna sonora del mio primo film Garofano Rosso e anche di Nella città perduta di Sarzana, e facemmo questo film che Marina vendette alla Rai e che anche ancora recentemente è stato distribuito in 8.000 copie fra Italia ed estero. E quindi la nostra anima, come dire, rocchettare, la mia anima rocchettare e la sua di Boogie Woogie trovò in questa esperienza abbastanza faticosa, ma comunque importante, per cui se oggi la musica progressive vuole datare la propria esistenza, non è soltanto perché i musicisti hanno questa deviazione mentale, loro quando suonano devono sentire i suoni e non hanno mai pensato alla documentazione, e questo è l'unico concerto vero di questo gruppo. Nessun gruppo italiano ha un concerto intero proprio fatto come Cristo comanda.
Questo è il primo di tanti film che avete realizzato insieme. Noi in realtà avevamo pensato di presentare al pubblico di questa sera un estratto da un altro film che avete realizzato. È un piccolo brano, però dal
sì,
quale
di un film lungo un'ora,
da quale viene fuori però questa vocazione antropologica, attenzione sociologica, la ricerca della verità e anche l'attenzione alla forma, no? Che credo abbiate capito sono un po' la cifra della tua poetica e insomma anche della
ci
sua.
Ci siamo sempre fatti dettare le forme, come ho detto prima, dalla realtà che investigavamo.
Esatto, questo film che si chiama Le mani raccontano potrebbe essere un esempio, magari non lo vediamo tutto l'estratto, però veramente credo che possa un po' racchiudere il senso di tutto quello che abbiamo detto. Possiamo spegnere le luci se vediamo Le mani raccontano.
Eravamo dunque forse più di 1600, perché avevo la medaglia io 1159. Al mattino si timbrava la medaglia, la tenevamo nello stipetto tutto il giorno, la sera si reca.
Quante donne e quanti uomini?
E delle donne ce n'erano parecchio, forse erano più donne che uomini, non sono sicura però.
E perché erano più donne?
E perché forse a svolgere quel lavoro lì ci volevano più donne. Ad esempio, noi eravamo qui a sto tavolo e c'era un paravento così che i ragazzi portavano i quadrettini su e li votavano giù con una cassa, e noi stendevamo le mani, il nostro lavoro era così, di prendere questi quadrettini, di mettere una lambiera, tutti in fila, e che poi dopo lo portavamo dalla parte di qua, che c'erano quelli che ci mettevano la cola e lo mettevano in uno scaffale che seccava, che veniva una mattonella. E allora noi, il nostro lavoro al mattino, il primo di tutto, era fasciarsi le dita, con una carta veloce si chiamava, che se no sanguinavano le dita. Sa quante volte nelle mattonelle c'era il nostro sangue, perché dopo mezz'ora si rompivano subito. E a volte dicevamo almeno che ci venisse il calo invece non c'è mai venuto, forse è un posto che qui il calo non ci viene. Noi ragazze facevamo il lavoro da adulte, ma avevamo metà paga di loro.
Di loro chi? Degli uomini?
Degli uomini e delle donne maggiorenni. Noi eravamo minorenni, a 14 anni eravamo minorenni, facevamo 48 ore settimanali, perché non era come adesso, lavoravamo dal lunedì al sabato. Dopo le 8 ore dovevamo fare la pulizia dove si lavorava. Allora si cercava, se a volte alla pressa c'eravamo in 4, in 2 cercavamo di fare un po' di pulizia. Allora a volte avevamo dei capopressi che la pulizia che avevamo fatta riprendevano il secchio della polvere e ce la ributtavano in terra. La polvere c'era, i ragazzi quando ci portavano le case dal mosaico c'era una polvere, mamma mia.
Vari reparti, non in tutti proprio, ad esempio nella smalteria, nella calibratura, dove si respirava questa polvere di silice.
Io ho preso la silicosi, ma non è una silicosi forte. E una di quelle sono anch'io.
Che percentuale c'ha?
80.
La silicosi che cos'è? Non è né altro che la polvere del silice, delle mattonelle, che respirando si ferma sui polmoni, e forma uno strato che tappa, il polmone è una spugna, no? Chiude i buchi della spugna e allora non si respira più.
Tutti ci volevamo bene. Nel mio reparto non c'era uno che non facesse il compleanno, che non portavamo, e poi le facevamo perché era come una famiglia.
Ci sentivamo tutte uguali.
Una volta venivano su due, dicevano Erfilandine, le tutte bagasce, tutte puttane. A sonchina giuda in bicicletta, lo dico in dialetto, sonchina giuda in bicicletta, guato due schiaffon a questi due uomini, guaito. Perché tu mogliere da qua cosa la fa? Vorrei un po' vedere. E quando si infilando dentro non ne fermo niente, che andiamo a sgobare, altro che.
Io in ceramica, ad aver lavorato, sono stata contenta perché ho capito tante cose. Ho conosciuto degli uomini che mi hanno insegnato tante cose, ho conosciuto i compagni che mi hanno stradato per tante cose che ho capito cosa voleva dire. Ho conosciuto tante amiche, tante compagne, che la mia gioventù è stata bella perché eravamo in tante amiche.
La parola d'ordine è una sola: vincere! E vinceremo!
Se me lo ricordo, c'ho la visione della radio e della piazzetta dove eravamo, ed era le 11 mezzogiorno, che era caldo perché era di giugno, mi pare che era il 10 giugno, e me lo ricordo benissimo la dichiarazione di guerra. E mi ricordo benissimo anche quando Mussolini è venuto in ceramica, che io l'ho visto proprio fisicamente di persona, ci hanno fatto uscire, la mattina andiamo a lavorare, c'erano tutti dei militari qua e là, ma cosa c'è? Boh, poi ci andiamo dentro, poi a una certa ora ci fanno uscire tutti davanti al cancello, senza dire niente. Cosa succede? Andiamo tutti davanti al cancello e Mussolini era dentro la fabbrica, perché allora la fabbrica era grande anche. Lui aveva visitato e poi dopo noi tutti in fila di qua di là dal cancello a riverirlo. E c'era il portinaio, che era un fascista, che diceva battete le mani, e mi ha detto sì, batto le mani, io tengo stretta la mia borsetta che c'ho dentro una bella coscietta di pollo che dopo me la mangio. E quando poi sto Mussolini è andato via, che io mi immaginavo chissà di chi vedere, e invece io non metto tappeto così con un capotone fino ai piedi, allora un ometto dietro, anziano, mi diceva sta zitta Nina, stai zitta, non ti far sentire, perché era pericoloso. Mi è rimasta impressa la visione degli americani quando venivano avanti, che avevano prima distrutto tutti i ponti, venivano avanti con quei carri armati enormi e con una fila di americani a piedi a destra e sinistra della strada con lo zaino, tutti con un cipollino dritto piantato sullo zaino, perché pare che agli americani i cipollini gli piacessero tanto, li avevano razziati tutti giù di lì nelle serre. Mi ricordo anche un particolare che è attaccata all'antenna della loro radio, ci avevano un paio di mutandine da donna, e questa era una cosa che mi aveva dato tanto onore. Io tante volte ho pensato, ma se le donne si decidessero un bel giorno, tutte assieme, nessuna esclusa, da destra a sinistra, di fare sciopero, ma quando dico sciopero totale, nel senso completo della parola, dalle attività al problema morale, all'educazione dei figli, si ferma l'Italia. Allora cosa vuol dire questo? Vuol dire che le donne valgono, che capacità ne hanno, perché secondo me che tiene in piedi uno Stato è proprio la donna, perché noi la troviamo in tutti i campi.
Ma secondo lei perché le donne non si sono mai organizzate in questo senso?
Ecco, lì c'è una pecca anche da parte delle donne, perché forse non abbiamo combattuto a sufficienza. Forse non abbiamo cercato di farci valere a sufficienza, ci siamo, forse perché la donna ha questa eredità di lunghi anni di sopraffazione e non è ancora riuscita, anche se sono stati fatti dei grandi passi in avanti, e questo lo dobbiamo riconoscere. Poi ci hanno dato anche il nome di quote rosa, ma che razza di quote rosa, che le donne lavorano come mostri, altro che rosa, e lavorano in tutti i campi della vita sociale e non sono riconosciute, non gli viene riconosciuto a livelli di direzione.
Le andrebbe bene il 50%?
Oh, il 50% sarebbe il giusto. Non che mi andrebbe bene, dico che sarebbe il giusto, perché se siamo il 52% vuol dire che ci regaliamo anche un 2% agli ometti.
Se le donne l'ascoltassero, secondo lei cosa succederebbe?
Ma non lo so se la pensano come me. Se la pensano come me, penso che dovrebbe succedere la cosa giusta. Io lo ritengo giusto, perché è ora di finirla di subire, sempre subire.
Se le donne smettessero di votare?
Eh no.
Per protesta?
Smettere di votare non lo so cosa riscontriamo, riusciremmo ad avere in compenso di questa protesta a non andare a votare. Non lo so. Questo non lo so dove si potrebbe arrivare. Potrebbe essere una protesta anche quella lì, ma lei crede che gli ometti si offenderebbero se non andiamo a votare? Farebbero man bassa più che non possono, perché ci rimangono solo loro a fare i galletti e perciò...
Lei è contenta di essere nata donna?
Sì, sono contenta. Sono contenta di essere nata donna. Sono contenta di aver fatto nel corso della mia vita tutto quello che ho fatto, anche se ho subito delle umiliazioni, delle cose che adesso non starò a ricordare, però se potessi rincomincerei da capo e farei le stesse cose.
Viva le donne!
Sì.
Beh, lo dicevamo questa mattina, no? Le micro storie che si innestano nella storia con la S maiuscola.
Le dico una cosa aggiunta a questa. Questa donna che si chiama Zeynep Marani, si chiamava, è l'ultima di questa decina di donne ad essersene andata. Per noi ogni volta, ognuna che se n'è andata è stato uno strappo proprio nella nostra, anche nel nostro immaginario. Si chiamava Zeynep Marani perché il papà aveva un amico slavo, amico che la tenne a battesimo eccetera, e gli dette un nome Zeynep, perché era un nome straniero. All'anagrafe di allora, l'anagrafe fascista, non ammisero questo nome perché era straniero, e questo, il fascismo è stato anche queste cose proprio minuscole, e la chiamarono Zeynekilde Marani. Lei di questo nome si vergognava. Quando io la chiamavo apposta, Zeynekilde, venga qui, quando dobbiamo girare. Lei non mi chiami in questo modo, eccetera, eccetera. E quindi ha recuperato il suo nome soltanto dopo la fine della guerra. Il film naturalmente dura 1 ora e 2 minuti, ed ognuna, molte sono sacrificate evidentemente, ma però potremmo regalarne una copia alla nostra amica Angela che possa farne. Noi assieme al libro, un anno dopo al film, un anno facendo, per non buttare via nulla delle interviste, perché in fase di montaggio le abbiamo lasciate parlare liberamente, quindi c'era un giacimento orale, facciamo un libro che si chiama Le mani raccontano, viaggio nella fatica delle donne, autonomo rispetto al film, che è diventato libro di testi in alcune facoltà di antropologia delle università italiane. Piccolo libro, adesso ripubblicheremo, faremo una nuova edizione, molto interessante, proprio perché racconta di queste donne che hanno lavorato e si sono sacrificate nelle fabbriche e che comunque più di un figlio non hanno mai fatto, perché non potevano, perché col carico di lavoro che avevano di fatica dovettero, come dire, decurtare anche la loro ambizione di essere madri più volte, eccetera. Comunque, Marina, se vuoi raccontare l'episodio come incominciò, quando ti chiamarono.
Sì, volevano che facessi io la regia, dico guardate, perché era una donna, dico guardate, io la regia non la posso fare, so neanche da dove si comincia, posso guardare quella che fanno gli altri. E allora chiamai lui, dico, io ho Faccini, che è mio marito, se volete. Ci fu un po' di incertezza, ma insomma poi accettarono. No, però quello che volevo dire è che voi avete visto un pezzo di un film, noi di film di questo tipo ne abbiamo fatti molto. Abbiamo fatto per esempio i primi film nelle periferie romane. Io non sono sicuro, è arrivato qui un film che si chiama, come si chiama? Django Reborn, a fare così? L'avete visto? Un film?
Gigrobo.
L'avete visto?
Sì.
Ecco, quel film lì è avvenuto dopo che noi abbiamo fatto 2 film nelle periferie, nella Tor Bella Monaco, la periferia più drammatica di Roma, tra le tante periferie. Notte di Stelle nel 1990, presentata a Venezia, e poi Giamaica 4 anni dopo, con gli stessi ragazzi di Tor Bella Monaca, che sono diventati attori che gli attori italiani dovrebbero andare a imparare come si fa l'attore, di una bravura allucinante nell'esprimere emozioni, nel saper tenere gli occhi aperti senza sbatterli come fanno la maggior parte degli attori, cioè una cosa incredibile. Allora, perché questi film qui a Bari non sono arrivati? Perché questo film qui a Bari non arriva? Questo è il problema. Perché i critici non se ne occupano, e poi quando li vedono dicono: ah, ma questo è straordinario. Perché? Perché il cinema è considerato solo uno spettacolo, non un mezzo espressivo come un libro che raggiunga pubblici diversi e che possa essere interessato a pubblici diversi. Cioè, noi questi film li abbiamo fatti con le nostre fatiche e la nostra invenzione, li abbiamo portati in giro per tutta Italia dove era possibile, però poi in sala questi film non ci arrivano. E invece perché? Perché non si fanno delle giornate in cui c'è un cinema diverso, che non sia solo la storia tratta dal grande romanzo, dal romanzo che ha vinto il premio Strega, oppure dalle fantasie degli 4-5 nomi più noti, che stanno sempre in mezzo, che hanno sempre le loro clientele dietro le spalle? Io questo lo dico non qui soltanto, perché è proprio...
E qui per fortuna ci sono spazi come questi che ci consentono intanto di far scoprire alle nuove generazioni, perché là vedo tanti ragazzi, queste storie, perché loro non hanno altro modo per conoscerle se non partecipando ad incontri come questi.
Ho capito, ma
e poi immaginando, magari dobbiamo chiedere a loro, no, di lavorare, certo, su nuove forme di circolazione dell'audiovisivo, nuove forme, no, sì, di promozione.
Ma anche voi universitari dovreste...
Abbiamo una grande responsabilità, infatti loro sono i nostri studenti e quindi io sono molto contenta che siano qua. Avete delle domande da fare? Sì. Signora, una domanda da fare, portate un microfono per
signora,
favore.
Venga qua, che
no, ce l'ha,
ce l'ha il microfono.
No, io la ringrazio molto, sono una femminista.
Da
quando ero bambina, si può dire, cresciuta con una madre che diceva appunto, se lavoratrice e imprenditrice, diceva: se mi fermo faccio un doppio lavoro, quello di casa e quello di fuori casa. L'emancipazione è stata una buggeratura, diceva, infatti io ho lottato per la liberazione. Comunque, detto questo, noi viviamo un momento storico terribile dove il nostro nemico è il migrante, vediamo cosa, cioè, in questo momento storico italiano parlo. Questo film, questo documentario che avete fatto sulla Guinea-Bissau, che mostra i danni che il colonialismo ha fatto a questa magica terra che è la terra d'Africa. Io ho vissuto in paesi come la Repubblica Democratica del Congo, che non vedrà mai la pace. Perché? Perché è un paese troppo ricco per stare in pace, perché deve essere saccheggiato da noi potenti, dai nostri stati potenti, nelle loro materie prime, e il popolo muore di fame. È una banalità, ma è una realtà. Per cui voi che avete fatto questo documentario sulla Guinea-Bissau, forse bisognerebbe riproiettarlo con quello che sta succedendo nella politica italiana in questo momento.
Certo.
Grazie.
Vai, c'è la domanda.
Oh, io volevo chiedere anche...
Vieni qua, così sentiamo meglio.
Avvicinati, sì.
Ti avvicini, cara.
Sì, anche ricollegandomi al discorso che facevamo prima sulla questione del merito e di quanto sia importante che venga dato spazio a prodotti di qualità, parlo dal punto di vista cinematografico. Per quello che riguarda il cinema contemporaneo, c'è qualche autore, qualche regista, qualche figura in cui voi vedete questa qualità o comunque ritrovate una sorta di somiglianza per quanto riguarda i vostri valori?
O vi sentite soli, sta dicendo.
Ma parliamo di cinema mondiale o parliamo di cinema italiano?
Anche mondiale, sì, volendo.
No, perché oggi ci sono dei film, dei paesi che non hanno grandi possibilità di fare film perché pensano ad altro, che sono interessantissimi. Cioè, c'è un cinema che si fa. In Italia stiamo lì, facciamo dei film anche belli, perché ci sono dei registi bravi, okay? Però poi raccontano sempre le stesse storie, è sempre uno spettacolo, è sempre un modo di intrattenere, non è mai un modo di far pensare molto. mentre gli americani lo fanno, nonostante lo spettacolo, perché sono molto più in grado, hanno anche maggiori soldi, ma il problema non sono i soldi, il problema è che cosa vuoi fare con il film, col documentario, che poi sia fatto in pellicola, che sia fatto con i mezzi di oggi, con il digitale. Ci sono tantissimo cinema indipendente in America, c'è tantissimo cinema indipendente nel mondo, ma non si vede, capito? Perché poi c'è anche un altro discorso. Il cinema in sala, secondo me, finirà rapidamente, specialmente nelle grandi città, a meno che non facciano tutti Avatar, e allora vabbè, lì c'è uno spettacolo diverso, allora vai a vederlo Avatar. Io ci sono andata subito, per esempio, perché mi era piaciuto il primo, ho detto vabbè, andiamo a vedere anche il secondo, no? Però il cinema in sala, a Roma per esempio, ma sapete quanti cinema hanno chiuso? Quanti cinema non riesci a raggiungere perché c'è una città che per arrivare non sai come arrivarci, non ci sono i mezzi, i tassi costano cari, vai al cinema, spendi 30 euro di taxi, non trovi il parcheggio se ci vai con la macchina, se ci vai con la macchina rischi la multa di 30 euro più le varie cose. Allora a questo punto la sala, per esempio, è diventata una cosa che appunto fai un festival, c'hai 4 o 5 cinema e vabbè, diventa diverso. E le serie hanno riempito naturalmente la vita di tutti noi, e d'altra parte alcune sono straordinarie, sia dal punto di vista registico sia dal punto di vista degli autori. Per esempio le serie israeliane sono straordinarie perché ci raccontano quello che avviene lì in una maniera senza assolutamente nessuna lamentela, in una maniera cruda, dura, quello che succede in Medio Oriente. E cioè ci sono delle cose che sono... E le vedi a casa, la sera quando sei stravolto non esci per andare in un cinema. Allora c'è il problema del cinema, ma in Italia il problema è, io vorrei sapere, ma quali sono i critici? Questo io ce lo dicevo anche 30 anni fa. Per esempio i critici italiani stabilivano che un film era interessante o meno senza mai fare un rapporto col costo del film. Allora non puoi fare... una critica a un film che costa 300 milioni con quella americana che costa 3 milioni di dollari o 150 milioni di dollari, perché la parte finanziaria significa...
bisogna tenerne conto, certo.
No, non hanno mai fatto questo discorso. La critica va in giro a che fare per i festival? A parlarsi tra loro? A vivere la loro vita? E questa a che serve? A loro, ma non è che serve agli altri, Ma questo è un discorso
capite
generale.
Che la sua è una voce fuori dal coro, da tanti punti di vista, che generalmente qui anche i meccanismi di accettazione dell'organizzazione del sistema è quello che va bene a tutti.
Ma anche le università, anche le università.
Ma noi ci poniamo questo problema, noi ce lo poniamo fortemente, ci poniamo il problema di come dover affrontare questo il mondo dell'audiovisivo nel futuro. E non abbiamo tutte le risposte, perché il problema della circolazione dei prodotti, il problema della necessità di leggerli in un certo modo o di trasferirli alle nuove generazioni in un certo modo, ce lo poniamo e non è niente è chiaro. Però insieme ai ragazzi più giovani, che hanno acquisito altre abitudini alla visione, che sono immersi dentro la visione, lo dicevamo proprio qualche giorno fa, abbiamo parlato di un libro che tratta il tema della morte del cinema. Dicevamo, i ragazzi vedono più cose di quante non ne leggano, però non hanno gli strumenti per conoscere l'audiovisivo.
Vuol dire,
no?
Che non gli vengono forniti.
A scuola non si insegna la grammatica dell'audiovisivo, no? Nelle scuole c'è una battaglia ministeriale da anni, da decenni, che non porta da nessuna parte.
Me la fate dire una cosa?
Certo, vai.
Allora.
Anche perché dobbiamo chiudere, se no ci cacciano.
Allora.
Sì. Saremo qui a parlare per ore.
Vorrei parlare per 6 mesi, ma pare che dobbiamo chiudere. Sì. Allora, il problema è, faccio un discorso personale. Io ho imparato a fare analisi formale del cinema, perché è la cosa sostanziale. Non c'entrano i soldi, perché se devi fare un film e hai pochi soldi, elaborerai delle forme che ti consentano di farlo con i soldi che hai. Allora, l'analisi formale del film è fondamentale, più che la lettura dei contenuti, o comunque una lettura parallela, ma devi privilegiare le forme perché così capisci come è stato raccontato quel contenuto. Invece c'è una volgarità di approccio ai contenuti, ai codici, ai generi, che praticamente pervertisce il pensiero. Io incito chi vuole fare cinema o vuole pensare cinema, perché devi pensare prima di farlo, di fare un cinema selvaggio, di cinema di assoluta ricerca. Non deve dire ai generi, altrimenti farete la commedia tutta la vita e obbedirete alle regole che il mercato impone. Farete un cinema consentito, dovete innovare. Andate, girate anche con gli smartphone, mettetelo nel buco del culo smartphone e fate quello che cazzo volete, perché altrimenti se obbedite alle regole non ne uscirete mai, farete un cinema di contenuti fatto come vogliono gli altri. E adesso vi racconto un aneddoto brevissimo. C'era un grande psicanalista che amava molto Freud, che si chiamava Grodek, tedesco, Freud era viennese, e gli scriveva delle lettere praticamente d'amore. Freud non lo volle mai incontrare perché aveva paura di questo afflato amoroso di questo individuo, che è l'inventore della psicosomatica. E lui diceva: io sono uno psicanalista selvaggio perché non obbediva a regole stabilite, cercava, vedeva i suoi pazienti e uniformava, scartava le teorie, ma entrava dentro la sindrome cercando il modo per curare una malattia che poteva essere anche grave. Aveva un giorno un signore che non riusciva a fare la pipì e lui cosa disse? Ma come lo sblocco quest'uomo? Dice: vai dentro la vasca da bagno, spogliati nudo, pisciati addosso. Questo lo fece. Quando sentì la pipì calda a 37 gradi che scendeva lungo le cosce, gli si illuminò probabilmente la testa e trovò la chiave perché questa persona unisse testa e corpo e incominciasse a guarire. Allora, noi siamo nella stessa condizione e dello psicanalista selvaggio e del paziente. Noi dobbiamo guarire, ma ci dobbiamo guarire con gli strumenti che abbiamo, perché da fuori non vi arriveranno gli strumenti, da fuori vi arrivano strumenti che imprigionano. Allora voi dovete prescrivervi la libertà e cercarla contemporaneamente.
Posso dire una cosa solo? Intanto voglio ringraziarvi di essere stati qua e di averci ascoltato, ma poi vi faccio una domanda: ma quanti registi o produttori sentite che parlano così?
Pochissimi, è vero, nessuno, appunto. Dice qualcuno.
E invece dovrebbero essere molti di più.
È vero. Noi per questo vi ringraziamo, davvero vi ringraziamo. Io farei un altro applauso a Luigi Faccini e Marina Piperno.
Grazie a voi.
Vi ricordo che questo libro, Eppure qualcosa visto sotto il sole, è disponibile nel banchetto della libreria La Terza. Sì, ce l'abbiamo in città, in libreria. Grazie ancora di essere stati qua. Domani ci rivediamo con il libro dedicato a Bellini, al cinema, di Nini Panzera. Grazie ancora e buona serata.
Grazie.